Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Oggi voglio considerare un peccato grave che la società e spesso anche noi non considera un peccato. Di natura noi vediamo peccati in termini del male che fa ad un'altra persona. Ma Dio vede il peccato in quanto va contro la sua santità. Il peccato che vogliamo considerare è molto comune e non solo al di fuori della Chiesa. Ma per capire la gravità del peccato dobbiamo anche considerare per primo l'opera di Dio in noi. Pensiamo all'Antico Testamento, il popolo di Dio. Dio ha stabilito di dare al mondo il Cristo. E per avere il Cristo serviva prima un popolo, serviva la legge, serviva il tabernacolo, tutto quello che avrebbe insegnato al mondo la necessità. Ma per fare questo popolo cosa ha fatto Dio? Ha preso un uomo, non perché l'uomo era buono, perché Dio ha scelto di prendere quell'uomo, Abramo. Ha dato ad Abramo delle promesse, le promesse di dare a lui una discendenza. Cosa aveva fatto Abramo per quello? Ha dato a lui le promesse di dare a lui una terra alla sua discendenza. Cosa aveva fatto Abramo per quello? Nulla. Ha dato lui la promessa di mandare il Cristo tramite lui, che avrebbe sarebbe stata una benedizione per tutte le famiglie della terra, compreso noi. I discendenti di Abramo, che viene chiamato il popolo di Israele, dal nome del pronipote, Giacobbe, che fu dato nome a Israele, non fu un popolo ubbidiente, non era fedele a Dio. Tutto quello che Dio ha fatto per loro nel bene, e ne ha fatto, era per grazia. Quindi avrebbero dovuto, essendo stati scelti, essendo disubbidienti e pur ricevendo del bene, avrebbero dovuto essere estremamente riconoscenti a Dio. Invece, volta dopo volta, furono colpevoli del peccato terribile. Di quale peccato? Avevano ricevuto per grazia così tanto. E qual era il loro peccato che volta dopo volta commettevano? Si lamentavano, o come la Bibbia spesso chiama, mormoravano. Stessa cosa. Dio aveva dato grande promesse ad Abramo, poi ad Isacco, poi a Giacobbe, poi ai discendenti di Giacobbe. Dio moltiplicò grandemente i discendenti di Giacobbe, Israele, mentre erano in Egitto per 4 secoli. Sono diventati schiavi e poi Dio ha liberato loro. Con quale potere ha liberato loro? Con grandi o con piccoli poteri? Le piaghe in Egitto erano grandi o erano piccoli? Sono mai successi nell'arco del mondo, nella storia? Solo in quel momento. Quindi, una grande liberazione. Poi arrivavano appena liberati, perché Dio ha costretto il faraone di lasciarli andare. Scappano, vanno fuori, arrivano al Mar Rosso, e lì sono bloccati dal mare, montagne di qua, mare di là, e chi sta arrivando? L'esercito del faraone, tutti armati. Non c'è speranza umana, Dio blocca l'esercito con la colonna di fuoco. E poi durante la notte fare un gran vento e il mare nella mattina è aperta. È aperto il mare. Attraversano il mare e quando l'esercito cerca di seguirli in mezzo al mare, Dio fa tornare le acque e uccide l'esercito. Trovate Esodo 15. Esodo 15, la gente, avendo visto questo, il popolo di Dio, rimangono meravigliati, della grande opera di Dio. Quindi in Esodo 15 loro cantano a Dio un canto di lode, di adorazione per le grandi opere che Dio aveva compiuto. Leggo capitolo 15, da 1 a 2 e poi salto giù ad 11. Allora Mosè e i figli di Israele cantarono questo cantico all'Eterno e parlarono dicendo: io canterò all'Eterno poiché si è grandemente esaltato, ha precipitato in mare cavallo e cavaliere. L'Eterno è la mia forza e il mio cantico, ed è stato la mia salvezza. Questo è il mio Dio, io lo glorificherò, è il mio Dio di mio padre ed io lo esalterò. Versetto 11. Chi è pari a te fra gli dèi, o Eterno? Chi è pari a te, mirabile nella santità, maestoso nelle lodi e operatore di prodigi? Tu hai steso la destra, la terra li hai ingoiettiti. Nella tua misericordia hai guidato il tuo popolo che hai riscattato. Con la tua forza lo hai condotto verso la tua santa dimora. Mi fermo lì. Tutto un capitolo, non tutto, ma tutto un lungo brano che parla questo canto di ringraziare Dio, lodare Dio per la sua opera miracolosa per loro. 3 giorni più tardi si trovano nel deserto, il ricordo della grande vittoria ancora freschissimo. E leggiamo in versetto 22 cosa succede 3 giorni più tardi. Poi Mosè fece partire gli israeliti dal Mar Rosso ed essi si diressero verso il deserto di Shur. Camminarono 3 giorni nel deserto e non trovarono acqua. Quando giunsero a Mara, non poterono bere le acque di Mara perché erano amare. Perciò quel luogo fu chiamato Mara. Allora il popolo mormorò contro Mosè dicendo: che beremo? Così egli gridò all'Eterno e l'Eterno gli mostrò un segno e li lo gettò nelle acque e le acque divennero dolci. 3 giorni dopo aver cantato lode a Dio per le sue opere miracolose, il popolo si lamenta, mormora. Il testo dice che mormorò contro Mosè, ma vedremo che era un mormorare contro Dio. Dobbiamo capire una cosa. Ogni lamentella che mai esce dalla tua bocca o è nascosta nel tuo cuore è contro Dio. Dio lo dimostrerà qui in avanti. Infatti, capitolo 16, avevano mormorato, dice, contro Mosè, ma quello che Dio dice, e Mosè dice guidato da Dio, capitolo 16, 1 a 3. Poi Dio ha dato loro acqua. Poi essi partirono da Elam e tutta l'assemblea dei figli di Israele giunse nel deserto di Sin, che è fra Elam e Sinai. Il 15° giorno del 2° mese, dopo la loro partenza dal paese di Egitto. Quindi non siamo che 1 mese e mezzo da quando sono usciti dall'Egitto. Tutta l'assemblea dei figli di Israele mormorò contro Mosè e contro Aaroni nel deserto. I figli di Israele dissero: o fossimo pure morti per mano dell'Eterno nel paese di Egitto, quando sedevamo presso le pentole di cardini e mangiavamo pane a sazietà. Poiché voi ci avete condotto in questo deserto per far morire di fame tutta questa assemblea. Allora di nuovo mormorano. Avevano appena visto Dio provvedere acqua miracolosamente. Avevano visto tutti i miracoli. Ma mormorando contro Mosè e Aaroni, stavano mormorando contro l'Eterno. Prima perché non c'era acqua, adesso perché non c'è cibo. Nonostante che sono stati miracolosamente guidati, e c'era la colonna di fuoco e di nuvola che guidava loro, vedevano la cura di Dio, non hanno fede e loro mormorano. Notiamo che mormoravano diversamente da noi per così gravi. Cioè, trovarti nel deserto, non avere acqua, non è un po' di pioggia. non è un po' di traffico. Non è un lavoro pesante lavoro. Se non hai acqua nel deserto, rischi di morire. Trovarti nel deserto e non avere cibo, rischi di morire. Si lamentavano per cose gravi. Però, tuttavia, era un gravissimo peccato. Versetto 4 ci spiega. L'Eterno disse a Mosè, «Ecco, io farò piovere per voi del pane dal cielo, e il popolo uscirà e raccoglierà ogni giorno la provvista del giorno, perché io lo voglio mettere alla prova per vedere se camminerà o no secondo la mia legge. Ma il sesto giorno, quando prepareranno la provvista che devono portare a casa, essa sarà il doppio di quello che raccolgono giornalmente». Allora Mosè e Arrone dissero a tutti i figli di Israele, «Alla sera voi conoscerete che l'Eterno è colui che vi ha fatto uscire dal paese di Egitto». Scusate, c'è qualche dubbio? Con tutte le piaghe? Ma loro hanno bisogno di altri ricordi. «E al mattino vedrete la gloria dell'Eterno, poiché Egli ha udito le vostre mormorazioni contro l'Eterno». Dio aveva detto questo a Mosè, non sta inventando lui. «Quello che avete detto contro di me non era contro di me». Mosè guidava, ma chi dirigeva dove andava Mosè? La colonna. La colonna, Dio. Quindi si trovano senza acqua. Non era colpa di Mosè. Era perché Dio aveva portato loro là. «Poiché l'Eterno, Egli ha udito le vostre mormorazioni contro l'Eterno, ma noi che cosa siamo perché mormoriato contro di noi?» Mosè disse ancora, «Questo avverrà quando l'Eterno vi darà carne a mangiare alla sera e pane a sazietà al mattino, poiché l'Eterno ha udito le vostre mormorazioni che avete fatto contro di Lui. Ma noi che cosa siamo? Le vostre mormorazioni non sono contro di noi, ma contro l'Eterno». Poi Mosè disse ad Arone, «Dì a tutta l'assemblea dei figli di Israele, avvicinatevi davanti all'Eterno, poiché Egli ha udito le vostre mormorazioni». Come Arone parlava a tutta l'assemblea dei figli di Israele, essi si voltarono verso il deserto, ed ecco che la gloria dell'Eterno apparve nella nuvola. E l'Eterno parlò a Mosè dicendo, «Io ho udito le mormorazioni dei figli di Israele. Parla loro, dicendo, su imbrunire mangerete della carne, e al mattino sarete saziati di pane, e conoscerete che io sono l'Eterno, il vostro Dio». Se non ricordate nient'altro oggi, ricordate che lamentarti contro la situazione, contro come altri ti trattano, contro la situazione a casa, scuola, lavoro, contro il tempo, contro la politica, contro l'economia, contro qualunque cosa, è lamentarti contro Dio, perché Dio gestisce il mondo. Dio gestisce le situazioni che troviamo, Dio gestisce come gli altri si comportano nei nostri confronti, in casa e fuori casa. Dio determina le nostre circostanze. E anche se situazioni arrivano per mezzo di persone o di quello che noi chiamiamo la natura, in realtà è Dio che è in controllo. Perciò qualunque forma di mormorare, in realtà è mormorare contro Dio, ed è un grave peccato che Dio odia. Anzi, capitolo 17. Dio ha provveduto acqua, ha provveduto cibo miracolosamente, ma tornano a mormorare ancora. Capitolo 17, versetto 1. Poi tutta l'assemblea dei figli di Israele partì dal deserto di Sin, marciando a tappe, secondo gli ordini di chi? Dall'Eterno, e si accampò a Refidim, ma non c'era l'acqua da bere per il popolo. Allora il popolo contese con Mosè. Scusate, è Dio che sta guidando, non Mosè. Ma loro contendono con Mosè e disse, «Dacci dell'acqua da bere!» Mosè rispose loro, «Perché contendete con me? Perché tentate l'Eterno?» Là il popolo ebbe sete di acqua e mormorò contro Mosè, dicendo, «Perché ci hai fatto salire dall'Egitto per farci morire di sete noi, i nostri figli e i nostri bestiame?» Così Mosè gridò all'Eterno dicendo, «Che farò io per questo popolo? Ancora un po' e i resti mi lapideranno!» L'Eterno disse a Mosè, Passa davanti al popolo e prendi con te degli anziani di Israele. Prendi anche nella tua mano il tuo bastone con quale percotesti il fiume. E va. Ecco, io starò davanti a te, là sulla roccia in Horeb. Tu percuoterai la roccia, ne scaturerà dell'acqua e il popolo berrà. Mosè fece così davanti agli occhi degli anziani di Israele, perciò chiamò quel luogo Massa a Meriba, a motivo della contesa dei figli di Israele, perché avevano tentato l'Eterno, dicendo, è l'Eterno in mezzo a noi o no? Di nuovo, nonostante quanto Dio aveva già fatto per loro, il popolo mormorò contro Mosè, che in realtà vuol dire contro Dio. E versetto 2, perché contendete con me? Perché tentate l'Eterno? Quello che fate è contro l'Eterno. Mormorare è una forma di criticare Dio. È una forma di maledire Dio. Perché hai fatto questo? Solo che notate che loro non dicevano a Dio. Criticavano Mosè. Diceva, Dio guidò. La colonna era lì che andava davanti. Non era Mosè. Ma loro per nascondere la gravità del peccato, perché tu, Mosè, ci hai guidato qua? E noi facciamo la stessa cosa quando ci lamentiamo contro quelli in autorità sotto di noi, contro le circostanze, contro l'andata del mondo, stiamo alzando il pugno a Dio, criticando Dio, perché ci ha dato questo o quell'altro circostanze. Passiamo a Numeri. Numeri capitolo 11. Numeri 11. Sempre avanti, sempre nel deserto, in avanti un po' di tempo. Quanto è grave il peccato di lamentarci? Numero 11, capitolo 11, versetto 1. Ora il popolo si lamentò e questo dispiacque agli orecchi dell'Eterno. Quando dice dispiacque a Dio, non è che, oh, mi dispiace. No, questa è una parola forte, che per Dio era terribile. Come l'Eterno li udì, la sua ira si accese. E il fuoco dell'Eterno divampò fra di loro e divorò l'estremità dell'accampamento. Uccideva tante persone. Allora il popolo gridò a Mosè. Mosè pregò l'Eterno e il fuoco si spense. Così quel luogo fu chiamato Taberà, perché il fuoco dell'Eterno si era acceso fra di loro. Perché Dio ha mandato un fuoco ad uccidere delle persone? Perché? Che peccato avevano commesso? Idolatria? Fornicazione? Omicidio? No. Quale peccato? Si erano lamentati. Si erano lamentati. Uffa! Sono stanco! E Dio ha mandato il fuoco per distruggere loro. Lamentarci è un gravissimo peccato, è una forma di ribellione. Andando avanti, vediamo che la gente continua a lamentarci contro di Dio. In questo caso, perché la manna, cibo miracolosamente provveduto lì nel deserto, che era anche buono e provvedeva tutti i nutrimenti che servivano, ma si stancano di avere sempre manna. Quindi dal versetto 4, e la mammaglia eterogenea che era tra il popolo fu presa da grande bramosia, e anche i figli di Israele ripreso a piagnucolare, lamentarci, e a dire, chi ci darà carne da mangiare? Ci ricordiamo dei pesci che in Egitto mangiavamo gratuitamente, dei cetrioli, dei meloni, dei porri, delle cipolle e degli agli. Ma ora l'intero essere nostro è inaridito. Davanti ai nostri occhi non c'è nient'altro che questa manna. E poi salto giù a versetto 10. Ora Mosè udì il popolo che piagnucolava in tutte le loro famiglie, ognuno all'ingresso della propria tenda. L'ira dell'Eterno divampò grandemente e la cosa dispiacque anche a Mosè. Per il fatto di lamentarci del loro cibo, l'ira dell'Eterno divampò grandemente. E Dio ha stabilito di punire il popolo, versetto 18. Quindi, Dio dice a Mosè, Dirai al popolo, santificatevi per domani e mangerete carne, perché avete pianto agli orecchi dell'Eterno, dicendo, chi ci darà carne da mangiare? Stavamo così bene in Egitto. Perciò l'Eterno vi darà carne e voi ne mangerete, e ne mangerete non per un giorno, non per due giorni, non per cinque giorni, non per 10 giorni, né non per 20 giorni, ma per un mese intero, finché vi esca dalle narici e vi faccia nausea, poiché avete rigettato l'Eterno che è in mezzo a voi, e avete pianto davanti a Lui, dicendo, perché mai siamo usciti dall'Egitto? Avete notato che il popolo aveva mormorato non perché stavano in rischio di vita, ma qui perché erano stanchi di quel cibo. E Dio ha detto, va bene, vi darò carne, vi darò così tanta carne che vi farà nausea. E notate quello che dice il versetto 20, ma per un mese intero, poiché avete rigettato l'Eterno che è in mezzo a voi, e avete pianto o lamentatevi davanti a Lui. Dio dichiara qui che lamentarci è una forma di rigettare Dio. Non vogliamo la tua cura! È l'unica cura che Dio ha. E se non voglio la cura di Dio, l'unico modo di non avere la cura di Dio è di non avere Dio. Non offre altro. Fratelli e sorelle, magari a noi non sembra che lamentarci sia così terribile, ma qua Dio ci dichiara che è una forma di rigettare Dio. Questo perché è Dio che provvede tutto per noi. Perciò se quello che Lui provvede non ci va, stiamo rigettando Dio. Ed è un peccato molto, ma molto grave. Leggiamo versetto 32, cosa succede? 32. Vediamo la gravità del peccato di lamentarci. Il popolo rimase in piedi tutto quel giorno, tutta la notte e tutto il giorno seguente, e raccolse le quaglie, chi ne raccolse meno ne ebbe 10 omer, e le distese tutto intorno all'accampamento. Avevano ancora la carne fra i loro denti, e non avevano ancora masticata, quando l'ira dell'Eterno si accese contro il popolo, e l'Eterno percosse il popolo con una gravissima piaga. Così quel luogo fu chiamato Kibro te Hatavaya, perché là seppellirono la gente che era lasciata prendere la concupiscenza. A causa del fatto che si erano lamentati, ancora vediamo Dio che fa morire un grande numero di persone da questa grave, gravissima piaga. Come vede Dio lamentarci? Noi non vediamo Dio uccidere persone per tanti motivi, ma per lamentarsi sì. O che Dio ci faccia capire la gravità di lamentarci. Allora, finora abbiamo visto esempi di lamentarsi della cura di Dio. In altri brani, il popolo di Dio si lamenta per il giudizio di Dio. Per esempio, in numero 16, un certo uomo corre con alcuni altri uomini, 250, si sono messi insieme per mettersi contro Mosè e Arrone. Ma mica solo voi siete santi, mica solo voi potete andare davanti all'Eterno. Anche noi siamo tutti santi. Rivelandosi o lamentandosi di Mosè e Arrone, ma Mosè e Arrone non avevano stabilito il sacerdozio a Dio. Quindi stavano lamentandosi, ribellando contro quello che Dio ha stabilito. E Dio guida Mosè di dichiarare al popolo, mettetevi voi da parte, quindi quegli uomini vanno di là, e Mosè dice a tutti, se loro muoiono, come tutti gli uomini normali, allora hanno parlato da parte di Dio, ma se Dio fa una cosa mai fatta nella storia del mondo, se sotto di loro la terra si apre, cadono dentro e si richiude sopra, allora è stato Dio a giudicare loro. E leggo da Numeri 16, versetto 31, cosa succede? E avvenne che, appena Mosè ebbe finito di proferire tutte queste parole, il suolo si spaccò sotto di loro. La terra spalancò la sua bocca e gli inghiottì con le loro famiglie, con tutta la gente che parteggiava per Core, con tutte le loro sostanze. Così scesero vivi nel Sheol. La terra si rinchiuse su di loro ed essi scomparvero di mezzo all'assemblea. Dio ha ucciso quei uomini per il loro peccato. E cosa è successo? Era da Dio. Il giorno dopo, cosa dicono il popolo di Israele a Mosè, contro Mosè, che in realtà è contro l'Eterno? Versetto 41. Il giorno seguente, tutta l'assemblea dei figli di Israele mormorò contro Mosè e Arone dicendo: voi avete fatto morire il popolo dell'Eterno. Voi avete fatto morire. Voi avete fatto morire. Dio ha fatto morire. Lamentandosi, mormorando contro Mosè. Contro chi stavano mormorando? Contro Dio. E per questo cosa fa Dio? 42. Ora venne che, mentre l'assemblea si radunava contro Mosè e contro Arone, vogliono attaccarli, vogliono farli morire. Essi si volsero verso la tenda di convegno, ed ecco la nuvola la ricopriva, e apparve la gloria dell'Eterno. Allora Mosè e Arone si portarono davanti alla tenda di convegno, e l'Eterno parlò a Mosè dicendo: allontanatevi da questa assemblea, ed io li consumerò in un attimo. Ed essi si prostrarono con la faccia a terra. Così Mosè disse a Arone: prendi il tuo turibuolo, mettivi dentro del fuoco preso dall'altare, poni sopra dell'incenso e portalo presto in mezzo all'assemblea e fa l'espiazione per essi, perché è scoppiata l'ira che viene dall'Eterno, la piaga è già cominciata. Allora Arone prese il turibuolo, come Mosè aveva detto, e corse in mezzo all'assemblea, ed ecco, la calamità era già cominciata fra il popolo. Così mise l'incenso nel turibolo, e fece l'espiazione per il popolo. E si fermò tra i morti e i vivi, e la calamità si arrestò. Ora quelli che morirono per la calamità furono 14.700, oltre quelli che erano morti per il fatto di Core. Così Arone tornò da Mosè all'ingresso della tenda di convegno, perché la calamità si era arrestata. Dio odia il peccato di lamentarci. Odia questo peccato. 14.700 persone, perché furono uccisi? Perché si erano lamentati. Da questi e tanti altri brani che non leggo per tempo, è chiaro che Dio odia il peccato di lamentarci. Ma anche quando si lamentavano per gravi problemi di trovarsi nel deserto senza acqua, per Dio era un grave peccato. Allora, se lamentarsi per un gravissimo problema, rischiare di morire per mancanza di acqua o cibo, se lamentarci per un gravissimo problema è un grave peccato, quanto più grave è lamentarci per qualcosa che in realtà è una sciocchezza. Cioè, se lamentarsi perché si trova nel deserto senza acqua è un peccato, quanto più grande è un peccato lamentarsi perché il traffico è pesante, o lavoro è pesante, o lavoro, o perché piove quando volevo io fare una gita, o perché quelli di casa non mi trattano come voglio, o quelli di scuola non mi curano, non mi danno i voti che voglio, o il mio vicino mi crea problemi, che sono sciocchezze. Loro rischiavano di morire di mancanza di acqua, e lamentarsi era un peccato grave. Quanto più grave è lamentarci per cose che sono sciocchezze, in confronto. Quindi che sia una cosa pesantissima o che sia una cosa leggera, lamentarci è sempre un peccato che ci rende colpevoli davanti a Dio. E quando pecchiamo così, non basta cercare di lamentarci meno. Siamo colpevoli. Abbiamo bisogno del perdono. Abbiamo bisogno di essere purificati. Abbiamo bisogno di umiliarci davanti a Dio e confessare il peccato a Lui. E se abbiamo lamentato, ci siamo lamentati davanti ad altre persone, non siamo perdonati finché non chiediamo perdono anche a loro. Mi hai sentito parlare ieri? Era peccato, ma dai, era pesante, no, era lamentarmi contro di Dio e ho fatto anche davanti a te. Ti ho contaminato, ho bisogno di chiederti perdono. Ma voglio fermarmi a pensare. Dio aveva fatto grandi cose per il popolo di Israele. La liberazione dall'Egitto era un'immensa opera di Dio. La cura nel deserto, provvedendo acqua dalla roccia, provvedendo manna, protezione, era una benedizione immensa. Quindi per loro lamentarsi era grave. E per noi? Che cosa ha fatto Dio per noi in Cristo? Per loro aveva fatto grandi cose. Cosa ha fatto per noi? Per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo sulla croce, dove ha subito l'ira di Dio, ci offre perdono per i peccati. Ora Gesù Cristo sta alla destra del Padre intercedendo per te se tu sei un vero credente. Gesù Cristo è il nostro avvocato, per mezzo di lui c'è perdono che non potrei in nessun altro modo mai ottenere. Gesù Cristo è il nostro sacerdote, tramite lui abbiamo libero accesso al trono della grazia. Gesù Cristo è il sì di ogni promessa di Dio e ci sono le preziose promesse che ci sostengono in mezzo a tutto e sono la garanzia che arriveremo davanti a Dio. Dio è pienamente in controllo di tutto quello che succede, nemmeno un passero cade a terra, lui controlla perfino quanti capelli abbiamo sulla testa, che vuol dire Dio controlla tutto della tua vita. Controlla come le persone ti trattano. Controlla se va bene o male l'esame, il lavoro, la macchina, la lavatrice. Controlla il traffico, controlla il tempo, controlla la salute. Controlla tutto. E ci cura. E gestisce tutto, dice, per il nostro bene. Perché sta provvedendo per noi di stare santi e immacolati nella sua presenza. Allora lamentarci non va bene. Allora lamentarci è grave. E chiaramente la Bibbia ci proibisce di lamentarci, ma come sempre, quando Dio ci proibisce qualcosa, sempre ci dà il contrario. Non dobbiamo adorare idoli, piuttosto dobbiamo adorare Dio. Chi rubava adesso deve lavorare per poter avere di anche aiutare chi sta nel bisogno. Non dobbiamo usare parole cattive, Efesini 4:29, piuttosto dobbiamo usare parole che edificano secondo il bisogno. Non dobbiamo solo togliere il male, dobbiamo sostituire con il bene. Allora, qual è il bene al contrario di lamentarci? Una delle cose principali è ringraziare. Leggo un brano, trovate come Filippesi 2. Filippesi 2. Allora, prima di tutto, all'inizio di Filippesi 2, ci parla di imitare Cristo con la sua umiltà, che si è umiliato di essere morto sulla croce. E quindi dobbiamo noi imitare Cristo. Quindi, poi ci parla di essere, leggo, per esempio, ricevendo tante cose da Dio, in versetto 1. Rendete perfetta la mia gioia, versetto 2, avendo lo stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo, una sola mente, non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. E se tu hai umiltà? Se tu hai umiltà, c'è spazio nel tuo cuore per lamentarti se tu sei veramente umile? Se sei umile, c'è spazio di lamentarti? No. Poi, andando al versetto 12. Perciò, cari miei, come mi avete sempre ubbidito, non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore. Poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare per il suo beneplacito. Fate ogni cosa senza mormorare e senza dispute, affinché siate irreprensibili e integri, figli di Dio, senza biasimo in mezzo ad una generazione ingiusta e perversa, fra la quale risplendete come luminari nel mondo, tenendo alta la parola della vita. 12 dice che dobbiamo compiere la salvezza con timore e tremore. Vi dico una cosa, se tu stai compendo la salvezza con timore e tremore, non c'è spazio nel tuo cuore per lamentarti. Una persona che ha timore e tremore non ha spazio di lamentarsi. Versetto 14, Dio ci comanda a fare tutto senza mormorare. È un peccato. E 15 ci spiega il motivo. È perché siamo irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo, in mezzo ad una generazione ingiusta e perversa. Lamentarci, mormorare, ci rende colpevoli, anziché santi. Rovina il nostro rapporto con Dio, rovina la nostra testimonianza con il mondo, distrugge il nostro rapporto con gli altri. Dio ci chiama a camminare in santità, che vuol dire non lamentarci, per risplendere come luminari nel mondo. Genitori, volete che i vostri figli siano salvati? Se lamentatevi, state camminando nelle tenebre, allontanando loro da vedere Dio. Volete che altri siano salvati? Se ci lamentiamo, siamo tenebre nel mondo, non siamo luce. Lamentarci fa parte delle tenebre. Quindi se al lavoro gli altri si lamentano, o qua o là, ed io mi metto con loro lamentandomi anch'io, per difficoltà veri, mancare acqua nel deserto è una vera difficoltà, certo, lamentarci vuol dire camminare nelle tenebre, non essere luminari nel mondo. La Bibbia ci comanda ad essere umili, ci comanda ad essere mansueti in vari brani. Cosa vuol dire essere mansueto? Come chiesa sappiamo quello. Mansueto vuol dire una persona che accetta umilmente quello che la provvidenza di Dio gli dà. Visto che Dio è pienamente in controllo di tutto, e la Bibbia dice che nemmeno un passero cade a terra senza volere di Dio, allora sappiamo, la Bibbia insegna, che tutto quello che succede nella nostra vita è gestito da Dio per il nostro bene eterno. Perciò lamentarci contro le circostanze, ma perché proprio oggi? E lamentarmi contro Dio, perché proprio oggi? Perché Dio ha stabilito che sarebbe oggi. Perché non ascolta? Perché non cambia quella persona che mi crea così tanti problemi? Perché Dio sa che tu hai bisogno di quella prova. Camminiamo per fede. Signore, tu sei in controllo. Accetto quello che la tua mano mi dà. D'altronde, io non merito il bene che la tua mano mi dà. D'altronde, certo ci sono problemi, ma quante benedizioni! E io non li merito, Signore. Un'altra caratteristica che Dio comanda è di ringraziare, abbondare nel ringraziamento. Versetti a volontà, vi leggo 3. Come si conviene ai santi, Efesini 5, né fornicazione, né impurità alcuna, né avarizia, sino nei puri nominati fra voi. Lo stesso si dica della disonestà, del parlare sciocco e della buffoneria, le quali cose sono sconvenienti, ma piuttosto abbondi il rendimento di grazie. Abbondi il rendimento di grazie. Filippesi 4, 6, 7, non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiere e suppliche con ringraziamento. E la pace di Dio, che sovrappassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Colossesi 3,17. Qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di Lui. Rendendo grazie al Dio Padre per mezzo di Cristo in ogni cosa. è giusto, e ci sono altri versetti, ringraziare Dio in ogni cosa, perché siamo curati da Lui perfettamente, siamo amati da Lui. Possono convivere, lamentarsi e ringraziare, possono convivere nello stesso cuore? Impossibile. Sono completamente all'opposto. E come può convivere la fedeltà e nel matrimonio e l'adulterio? Possono convivere? Ma no, ma sono contrarie. E lamentarsi è il contrario di ringraziare. O c'è l'uno o c'è l'altro. Efesini 5, concludo con questo brano. Efesini 5, da 15 a 21. Questo è un quadro della vita cristiana. Vediamo che qui non c'è spazio per lamentarci, ma c'è spazio per ringraziare Dio perché siamo in Cristo. Efesini 5, da 15. Badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi, riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore. E non vi inebriate di vino, nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito, parlandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e lodando col vostro cuore il Signore, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio e Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Sottomettetevi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Vivendo così, rendendo continuamente grazie, parlando gli uni agli altri, cantando gli uni agli altri per le cose che abbiamo in Cristo. La cura, l'amore, le promesse sicure. Non c'è spazio per lamentarci. Non c'è spazio. In realtà è un privilegio non lamentarci, perché il fatto è che la nostra situazione non merita lamenti, merita ringraziamenti. Pensate a questo. Ho detto ad una signora l'altro ieri per telefono: se tu avessi un terribile tumore localizzato, però pronto a cominciare a crescere, e un chirurgo viene e ti fa un intervento e ti apre un bel taglio e muove per arrivare e taglia via il tumore, togli via tutto, non c'è più niente. Quando ti chiude, il giorno dopo, quella grande ferita, ti fa bene o ti fa male? Ti fa bene o ti fa male? Ti fa dolore o senti bene? O hai tanto dolore? Qualcuno mai ha avuto un intervento? Se hai mai avuto un intervento, quel taglio non ti fa bene. Tu hai avuto un intervento. Il taglio non ti fa bene, ti fa male. Allora è da lamentarsi: ma perché a me è successo? Perché a me è successo questo taglio? È da lamentarti? O è da dire: Signore, qui dove la cura in questo paese non è gratuito, ed io non avevo soldi, e quel primario si è offerto di fare gratuitamente, e dice che è andato benissimo, non c'è più nessun segno del tumore, grazie! Tutto il male che ci succede è gestito dalla mano del grande dottore delle anime, per il nostro bene. Dio sa esattamente dove ti sta tagliando, cosa sta portando nella tua vita, le persone e quali peccati devi subire. Lui sa quello che ti fa del bene. Abbiamo da ringraziare che siamo curati. Abbiamo da ringraziare che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano il Signore. Siamo chiamati, siamo predestinati ad essere conformi all'immagine del suo Figlio. È peccato lamentarci. Uno, perché è ribellare contro Dio e criticare Dio. È una forma di maledire Dio per quello che sta facendo. Ma secondo, perché ci fa mancare di gioire nelle benedizioni che abbiamo in Cristo. Siamo curati, siamo amati, siamo protetti da tutto quello che non ci fa del bene. Allora, se tu riconosci che hai questo peccato in te stesso, dentro di te, e anche esce dalla tua bocca, ma anche può stare solo dentro, se tu hai questo peccato, non puoi migliorare, hai bisogno del sangue di Cristo, hai bisogno del perdono. E questo riguarda una grande lamentella, uno che si lamenta sempre, riguarda quando mi lamento per qualcosa di piccolo, è una frase e basta, non ci penso più, ma quella frase è già un peccato. E cosa bisogna fare quando pecchiamo? La Bibbia dice, quando peccate, migliorate. Se abbiamo peccato, dobbiamo migliorare. Non mi pare che sia scritto così. Come è scritto? Se invece confessiamo i nostri peccati, allora Dio è fedele e giusto da perdonarci e anche da purificarci da ogni iniquità. Non rimandare. Dio ha mandato il fuoco ad uccidere in Israele perché avevano lamentato. È grave come peccato. Ci macchia l'anima. Ci rovina la vita, ci allontana da Dio, ci fa tanto male. Quando ti riconosci, Signore, mi sono lamentato, confessalo a Dio. Se l'hai fatto davanti a altri, vai anche da loro. E così possiamo tornare a camminare abbondando nel ringraziamento, camminando umilmente, mansueti, accettando quello che Dio ci dà, sapendo che ci dà il giusto, per farci arrivare davanti a Lui, santi ed immacolati. Preghiamo che possiamo camminare così. Padre, voglio ringraziarti per Gesù Cristo. Se c'è mai stato qualcuno che aveva ogni motivo di poter lamentarci, era Lui che ha lasciato la gloria, è venuto nel suo mondo, e anziché essere onorato, anziché essere innalzato, è stato disprezzato. I suoi stessi discepoli, la notte che facevano l'ultima cena, che fu arrestato, stavano discutendo chi era il più grande. Gesù e Gesù solo avrebbe avuto motivo di lamentarci, ma non si è mai lamentato. Invece umilmente si è affidato alla tua cura, a quello che tu avevi prestabilito per lui. Quanto di più dobbiamo noi umilmente accettare tutto quello che la tua mano ci dà, con saggezza perfetta, con amore immenso. Padre, siamo colpevoli gravemente di questo grave peccato e chiediamo perdono. Abbiamo bisogno del perdono, abbiamo bisogno di essere purificati, abbiamo bisogno di cambiare abitudini, abbiamo bisogno di cambiare modo di pensare, cambiare i modi di vedere la vita. Abbiamo bisogno di conoscere che meritiamo il male e quanto bene riceviamo. Abbiamo bisogno di aggrapparci alle promesse e fidarci che tu sai quello che stai facendo. Abbiamo bisogno di ricordare che tu sei in controllo. Non esistono circostanze al di fuori del tuo controllo. Non comprendiamo questo controllo, ma sappiamo che sei in controllo. Perciò lamentarci contro le circostanze o contro una persona e lamentarci contro di te. Mostraci la gravità di questo peccato, mostraci l'immensità delle benedizioni che abbiamo in Cristo, affinché possiamo vivere umilmente ringraziandoti. Ti prego questo, nel nome di Gesù Cristo. Amen.